realtà io ho solamente un paio di aspetti da sottolineare rispetto al Job Act. Inserisce effettivamente alcune cose rispetto alla questione del mercato del lavoro, ovvero rispetto alla questione dell'apprendistato, inserisce una forma nuova di apprendistato che è una schifezza atroce, ovvero l'apprendistato, quello riqualificante, a cui sono destinati i percettori di prestazione a sostegno del reddito, ovvero svincola i contratti di apprendistato dall'età, di fatto. Permette l'assunzione di ultra 55enni o comunque di persone in età avanzata anche a due passi dalla pensione, cioè con contratti di apprendistato, per cui contratti a termine e decontribuiti e con tutto quello che ci va dietro. In pratica toglie il vincolo dell'idea che l'apprendistato sia l'avviamento al lavoro. Inserisce un'ulteriore variabile di contratto all'interno dei rapporti di lavoro che per di più, mettiamola così, volendo non avrebbe neanche futuro, cioè mi fai un contratto di apprendistato per 4 anni quando io ho 55 anni, ciao, chi ci arriva più alla pensione? Proprio. Da una parte questo, dall'altra cambia la regolamentazione del mercato del lavoro rispetto a quello che sono le prestazioni a seguito della perdita del rapporto di lavoro. Ovvero la differenza fra quello che è l'indennità di disoccupazione adesso da quello che era quella precedente sta non solo nella durata e nel vincolo che è subordinato al fatto che venga sottoscritto un patto di
disponibilità immediata al lavoro.
No, la disponibilità al lavoro è la nuova forma di stato di disoccupazione. Tu non sei disoccupato se non hai dichiarato che sei disponibile al lavoro e non ti sei iscritto al portale della regione dove sei residente. Ma il patto di servizio personalizzato, che è quello che si va a sottoscrivere nell'agenzia adesso, è quello vincolante perché uno possa percepire l'indennità di disoccupazione, cioè la NASPI, che anche se può sembrare che sia stato allungato il periodo di percezione dell'indennità, in realtà rispetto a quello che rispetto a quello che normalmente è la richiesta di disoccupazione, i tempi si sono accorciati. Cioè non è che c'è tanta gente che ha 4 anni di anzianità per cui l'indennità gli dura 2 anni nel momento in cui deve fare richiesta. Sono tantissimi invece i precari che a fronte di un'anzianità aziendale nel momento in cui fanno domanda, che è molto bassa, si sono visti praticamente dimezzare, se non ancora abbassare, l'importo di mesi per cui percepiranno l'indennità di disoccupazione ora. A questo si aggiunge anche il fatto che se prima l'indennità di disoccupazione veniva contribuita anche solo figurativamente, riproducendo l'importo di quello che era la retribuzione percepita nell'ultimo periodo, adesso invece la contribuzione figurativa comunque rispecchia quello che è l'importo dell'indennità che si percepisce, che va a scalare comunque nel tempo. E la cosa sembra una cosa inutile rispetto all'utilità della contribuzione figurativa ai fini della pensione, ma è inutile solo rispetto a quello che è la parte economica, cioè al conteggio di quello che sarebbe la resa pensionistica poi. Diventa invece importante nel momento in cui, abbassandosi l'importo dell'indennità, si scende sotto i minimali di retribuzione, per cui magari hai un anno di disoccupazione, utile per la pensione 6 mesi. Per cui vanno rubando pezzettini in più rispetto a quello che avevano fatto fino adesso. La cosa che invece viene proprio inserita come nuova rispetto a quello che è la questione degli ammortizzatori a seguito della perdita del rapporto di lavoro è la nuova prestazione che si chiama ASDI. È una vera e propria carità sociale. I limiti, cioè i requisiti per aver diritto a questa cosa sono un'età oltre i 55 anni, un nucleo familiare esistente e almeno un figlio minorenne e un ISE sotto i 5.000 euro. L'ISE sotto i 5.000 euro proprio esclude praticamente tutti, però inserisce... Cioè questa cosa inserisce veramente l'idea che rispetto alla disoccupazione, anziché doverci essere un'assicurazione per cui il lavoratore versa dei contributi, ci sia invece proprio l'idea della carità sociale. Cioè se sei un morto di fame, qualcosa forse te lo do. Forse.
Qualcosa ancora da morire di fame.
Forse, ma in effetti è forse che è una presa per il culo, anche perché l'importo oltretutto è il 75% dell'ultima NASPI percepita, perché l'ASDI la può prendere solo chi ha terminato tutto il percorso della NASPI, sempre chiaramente sotto il ricatto del patto di servizio personalizzato e dell'avviamento al lavoro a quel punto, senza possibilità di discussione sulla qualità del lavoro a cui dovresti essere avviato. Ma facendo questa cosa, cosa introduce anche il Job Act? Il casellario dei percettori di prestazioni e di sussidi. Il casellario prima l'INPS ce l'aveva solo per i pensionati, cioè l'elenco dei pensionati, i tipi di pensione che prendevano, eccetera, eccetera. Il Job Act lo inserisce anche per i percettori di prestazioni. Ma le prestazioni non sono solo la NASPI e l'ASDI, sono i sussidi al minimo vitale, sono i bonus degli 80 euro per i bambini sotto i 3 anni, quelli superiori ai 3 anni, eccetera, eccetera. Tutto, cioè in pratica diventa tutto sotto controllo, tutto gestito praticamente dall'INPS, tutto sotto... cioè, tutto visibile e immediatamente controllabile nel momento in cui uno fa una qualsiasi domanda, di qualsiasi tipo.
Certo.
Chiaramente. Tutto controllato da loro, ma non da noi, ovviamente. In pratica ripristina quello che era una cosa che c'era quando io mi ricordo che quando ero piccolina, ma proprio piccolina piccolina, in comune c'era l'elenco dei poveri.
Sì.
Attendevano nei comuni proprio l'elenco.
Cazzo,
che era una cosa che poi è stata tolta proprio perché era lesiva della dignità delle persone. Adesso invece l'hanno reintrodotto in modo informatico. Questo per quanto riguarda le prestazioni. Per quanto riguarda invece altri aspetti, ce n'è uno che è micidiale, altra introduzione nuova. L'utilizzo degli enti bilaterali, che fino adesso erano rimasti una cosa assolutamente sconosciuta a tutti e che non avevano praticamente quasi nessun tipo di funzionalità. Gli enti bilaterali sono enti composti da rappresentanze datoriali e rappresentanze sindacali o comunque dei lavoratori, che in teoria si dovevano occupare, cioè si dovevano occupare anche già da tanti anni, la loro funzione sarebbe stata quella di occuparsi anche della formazione interna o esterna ai posti di lavoro dei lavoratori. Ora, il Job Act praticamente gli affida tutta una parte della gestione del mercato del lavoro, ovvero gli affida la formazione e il reinserimento dei lavoratori, oltre che alle agenzie, soprattutto saranno gli enti bilaterali a seguire, a seguire questa cosa. Tenete presente che gli enti bilaterali oggi non hanno neanche l'obbligo del bilancio, per cui sono tutti soldi che entrano in tasca a sindacati e a associazioni datoriali che saranno letteralmente esclusi da qualsiasi tipo di controllo. Il passaggio non sarà un passaggio poi molto chiaro, nel senso che chi aderisce agli enti bilaterali cioè, le aziende che aderiranno agli enti bilaterali applicheranno in realtà già applicano una trattenuta in busta paga ai lavoratori, e per lo stesso importo verrà fatto il versamento da parte delle aziende. Tenete presente che il contratto collettivo del commercio ha riorganizzato, ha proprio fatto tutto, cioè, l'ultimo contratto collettivo del commercio che è stato firmato ha riorganizzato l'ente bilaterale di riferimento e l'ha riorganizzato e sta obbligando alla ristrutturazione di tutto l'ente bilaterale in modo totale e completo. Ma tenete presente che, per esempio, gli addetti del commercio dovrebbero essere 4 milioni in Italia. Fosse applicata anche solamente un euro di trattenuti in busta paga, certo, sarebbero 2 euro al mese per ogni lavoratore che vengono versati. Fosse anche solo la metà di quello degli addetti che versano questa cosa, sono 4 milioni di euro al mese che entrano nelle casse degli enti bilaterali. 4 milioni al mese.
Facciamolo anche noi un ente bilaterale. Diventiamo fulbi. Facciamolo anche noi.
Agli enti bilaterali, sempre dal Job Act, viene affidata una cosa che ancora forse riesce ad essere ancora peggio, ovvero la gestione degli ammortizzatori sociali in corso di attività lavorativa per le aziende al di sotto dei 50 dipendenti, cioè quelle che non sono ammesse alla cassa integrazione. In pratica saranno gli enti bilaterali, per le aziende che aderiscono all'ente bilaterale del contratto collettivo di riferimento, a gestire le indennità, per cui trattenute in busta paga al lavoratore, quota versata dal datore di lavoro, prestazione in caso di sospensione dell'attività lavorativa. Per cui una forma di assicurazione privata rispetto a quello che è un ammortizzatore sociale. Per cui introducono la privatizzazione degli ammortizzatori sociali, di fatto. È chiaro? Ecco, questa è un'altra bella chicca. Ulteriore introduzione del Job Act è la dequalificazione sui posti di lavoro. Questa è una cosa il cui effetto sta cominciando a vedersi adesso. Il Job Act, che cos'ha, un anno e mezzo, due? Comincia a vedersi adesso i primi effetti, ovvero, secondo me, i datori di lavoro non avevano ancora capito come funzionava, e per quello nessuno l'aveva ancora applicato. Ecco. In presenza di ristrutturazione aziendale si può abbassare il livello dei lavoratori, cioè il livello contrattuale dei lavoratori. In teoria senza toccare la retribuzione, in realtà togliendo le indennità. Questo se il lavoratore non è d'accordo. A fronte di accordi individuali per la salvaguardia del posto di lavoro, possono abbassarti tutto fregandosene senza nemmeno tenere conto dei limiti di quello che in teoria sarebbe se tu non sei d'accordo. Ovvero, se tu non sei d'accordo, potrebbero abbassarti di un livello quello che è il tuo inquadramento contrattuale. Se invece tu lo sottoscrivi, possono avere più basso, sei magari al primo livello, via a livello delle pulizie o quello che vuoi. Ecco, questa è una cosa che sicuramente nel giro di pochissimo tempo,
quando il datore di lavoro l'avrà capita bene,
adesso cominciano a vedersi, per cui sarà il delirio nel giro di poco sarà veramente il delirio. Beh, queste sono le cose, in realtà, in sostanza, quelle più consistenti che ha introdotto il Job Act.
Il voucher.
Se io ho un rifiuto verso la questione dei voucher,
anche a parlarne
veramente, veramente qualcosa che è veramente veramente schifoso. Cazzo, è qualcosa di micidiale proprio. I voucher versano nella gestione separata, sono loro e i voucher versano la contribuzione nella gestione separata. Te il disimil, il MST. Non ho capito, versano nella gestione separata. Ci sono rimasti i professionisti senza cassa a versare nella gestione separata e i voucher.
gestione separata. Sì, senza dubbio.
Che chi li vende ha un incasso su quello che è la contribuzione che corrisponde alla retribuzione del lavoratore, cioè una percentuale dei contributi vanno a pagare quello che vende, vanno a pagare la commissione a quello che vende i voucher, cioè quello, non dall'unica cosa che tabaccaio, le poste lo vendono anche. Proprio così ne sono state introdotte in un momento in cui le pensioni, fine pena mai, perché non c'è più un limite massimo per il pensionamento delle persone. Alle donne, in realtà nel 2010 gli hanno inserito 5 anni in più, adesso a me che mi va di lusso, io ho 8 anni e mezzo in più da lavorare rispetto a quello che avrei avuto 5 anni fa. Gli importi delle pensioni sono
per fortuna che sono vecchi.
Gli importi delle pensioni sono sempre più risibili. Non lo so, non si vede più nessuno andare in pensione addirittura con un lordo al di sopra dei 1.000 euro, cioè sono rarissimi quelli che vedi fare domanda che c'hanno. Cioè hanno qualcosa di consistente, si fa fatica da prendere. Una cosa di cui io sento veramente la mancanza è la critica a quello che è il sistema pensionistico in questo momento. Non solo rispetto alla possibilità di raggiungere l'idea della pensione, ma rispetto proprio agli importi che queste hanno. Cioè, se si pensa che una pensione minima, che dovrebbe essere quella che garantisce la sopravvivenza, è di 500 euro, cioè un affitto delle case popolari quanto è adesso? Vedo che tentenni, vedo che tentenni.
A me è arrivato fino a 540 per 38 metri quadri al mese. Ci sono inventati il reddito.
E rispetto invece a quello che è la possibilità di organizzarsi sui posti di lavoro, si sconta l'esistenza dei confederali in Italia. Si sconta questa cosa. Nel senso che dopo, cioè, la ciliegina sulla torta dell'accordo del 10 gennaio del 2014 o 2013, non mi ricordo neanche che cosa fosse, ha portato praticamente all'impossibilità della rappresentanza, della scelta autonoma della rappresentanza all'interno dei posti di lavoro. Dove ci sono i confederali e l'azienda aderisce a Confindustria, nessun altro ha più diritto di parola in realtà. Cioè non c'è la possibilità di organizzare, cioè di neanche di proporre le elezioni dell'RSU. Se si sottoscrive l'accordo del 10 gennaio, nel momento in cui viene sottoscritto un contratto nazionale, un contratto aziendale o quel cavolo che vuoi, chi ha sottoscritto l'accordo non ha diritto di critica. Sanzionate le organizzazioni sindacali a livello confederale, ma non si sa, perché non è ancora stabilito dai contratti in quale modo poi può esserci questa sanzione, che può essere economica e può anche essere di sospensione dei diritti sindacali. Non si sa con quale ricaduta sulle singole aziende addirittura, e riporta tutto. Tutta la questione riporta alla capacità di costruzione dei rapporti di forza per chi non aderisce a quello che sono le confederazioni come CGL, CISL e UIL. Ma i rapporti di forza adesso? Perdonatemi. Ci si prova anche. Ma in quanti posti ci puoi riuscire? Per cui non siamo messi un granché bene, anzi, siamo messi abbastanza male. Ci vuole un po' di fantasia però, eh.
Dai, coraggiatoci, va, sentite.